Fior di Loto.
L'anno ha tanti periodi speciali, perché già dai tempi antichi l'uomo ha sentito di scandire il respiro dell'anno in rapporto agli equinozi e ai solstizi con delle celebrazioni particolari che andavano a sottolineare proprio il significato spirituale di questi momenti, da uomini che avevano ancora una percezione soprasensibile delle conoscenze spirituali.
Cioè noi quando veniamo al mondo siamo comunque collegati anche con un luogo lontanissimo, e ce lo dice il simbolismo dei pianeti. Cioè noi sappiamo che per un bambino che nasce in questo momento può avere un luogo favorevole che può essere magari in Australia, dico un posto appositamente lontano. E se il bambino va in Australia può avere dei benefici in un aspetto della sua vita. Questo come si traduce? Che effettivamente nel momento in cui siamo nati siamo tutt'uno con il cosmo, perché le nostre energie sono collegate al posto dove sono nato, ma anche al posto lontanissimo. E la fisica questo lo dimostra, perché, e questi sono studi recenti di fisica teorica, cioè se noi prendiamo una particella, la spezziamo in due, la mettiamo in punti lontanissimi, due pezzi della stessa particella, e pizzichiamo, cioè provochiamo un'azione sulle due particelle, vediamo che subisce la mezza particella che si trova in un posto, ma la subisce l'effetto anche l'altra particella lontanissima. Quindi in effetti noi siamo un tutt'uno con il cosmo.
L'equinozio di primavera, come quello d'autunno, è uno dei due momenti dell'anno in cui giorno e notte hanno la stessa durata. Il 21 marzo segna il cosiddetto inizio della metà chiara dell'anno, quando le ore di luce superano le ore di buio. La primavera è anche la stagione della rinascita, con il risveglio della natura e la terra che torna a colorarsi. Le antiche tradizioni ci trasmettono miti legati alla primavera con l'idea di un sacrificio a cui succede una rinascita. La celebrazione della Pasqua cristiana è incentrata sul tema della resurrezione, cioè il tema del rinnovamento e della rinascita come trionfo sulla morte. Un tema primaverile secondo il ciclo annuale della Terra. Ne parliamo con Raffaella Stäubli-Venturini, divulgatrice di Scienza dello Spirito secondo Rudolf Steiner.
E lo scopo di questi momenti e di questi rituali che venivano festeggiati in questi momenti era proprio quello di collegare l'uomo al cosmo e di mantenere questo legame. Forse più di tutti è proprio la Pasqua, la celebrazione della Pasqua, che ha questo significato. E lo vediamo da che cosa? Già dalla sua datazione. Mentre le altre festività, che sono attualmente il San Michele per l'equinozio d'autunno, abbiamo il Natale per il solstizio d'inverno, abbiamo la Pasqua per l'equinozio di primavera e poi avremo il San Giovanni per il solstizio d'estate. Mentre le altre tre festività sono fisse, la Pasqua è una festa mobile, il che vuol dire che la data cambia ogni anno e per stabilirla devo trovare la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera. E cioè, cosa mi dice già questo? Per trovarla devo guardare il sole, la luna, la terra e le costellazioni. E il messaggio è molto chiaro. Per comprendere l'atmosfera della Pasqua io devo staccare lo sguardo da terra e devo rivolgerlo al cosmo e alla conoscenza del cosmo. Ed è per questo che se guardiamo, per l'uomo è molto facile e spontaneo avvicinare il Natale. Probabilmente ogni anima umana, un po' onesta con se stessa, vive il calore di questa festa, l'innocenza di questo momento, ma avvicinare la Pasqua è molto più complesso e non so se attualmente l'uomo ha realmente la capacità di avvicinare questa festa. E perché? Perché il Natale, San Michele, San Giovanni, per quanto colme di spiritualità, sono feste che parlano alla terra, della terra e di eventi che avvengono sul piano umano. La Pasqua ci porta in una dimensione macrocosmica e l'uomo ha molto difficoltà ad avvicinare questo. Infatti, tutto sommato, c'è anche incomprensibile perché la data non possa essere fissata in un giorno ben preciso. Non riusciamo ad avvicinare questo. E qui già mettiamo il punto su uno dei problemi che solleva la Pasqua. Che tipo di pensiero ha l'uomo per poter avvicinare questo mistero? Potremmo anche onestamente domandarci, l'uomo potrebbe domandare a se stesso e al suo tempo che diritto ha di festeggiare la Pasqua. Il mondo di oggi è così intriso di materialismo e il materialismo è la negazione stessa della Pasqua. Materialismo vuol dire affermazione della materia e dell'esistenza solo della materia. La Pasqua è la vittoria dello spirito sulla materia. Sono due visioni del mondo totalmente polari e opposte che non possono convivere con loro. E attualmente ritengo che ogni essere umano sia intriso di materialismo, anche chi persegue vie religiose e spirituali, perché è proprio il destino dell'evoluzione umana adesso essere compenetrati di pensieri materialistici, per l'appunto morti. Dovremmo chiederci: un pensiero che vede tutto nell'ottica del peso, della misura, che può dare soltanto una visione matematico-meccanicistica del mondo. Il nostro pensiero ordinario è ristretto nei limiti del peso e della misura, ed in effetti fino ad ora quello che ci ha fornito è solo una visione del mondo in termini matematici, meccanicistici, ma questo non può avere la forza di varcare la soglia della morte per congiungersi al mistero della resurrezione. E quindi il lavoro che deve fare l'uomo è proprio quello di osservare se stesso e il suo strumento di pensiero in relazione ai misteri che vuole affrontare. Dobbiamo comprendere che è impossibile avvicinare il mistero della resurrezione attraverso analisi di laboratorio, attraverso spettroscopie e potenziando lo strumento sensorio dell'uomo. Questa è la pura follia umana. Dall'altro lato non possiamo neanche annichilire l'umano e dire tanto queste sono cose inaccessibili, non potremo mai affrontarle, perché questo vuol dire cadere dalla parte opposta. La domanda giusta dovrebbe essere: cosa posso fare io, essere umano, per potenziare i miei strumenti conoscitivi, per trasformare la mia anima, la mia interiorità, per poterla rendere in grado di affrontare un processo conoscitivo di questo tipo, che varchi la soglia del sensibile. Ecco perché, dati questi presupposti, non me la sento di affrontare la Pasqua in termini macrocosmici, ma la volevo osservare più dal punto di vista umano, microcosmico, cioè come l'uomo può rapportarsi alla Pasqua. Allora possiamo farci una prima domanda: cos'è che è morto? Cos'è che giace nella tomba? Quello che giace nella tomba è il pensiero umano, che è proprio rinchiuso nel suo voler misurare soltanto il mondo. È il coperchio, è il materialismo che lo tiene prigioniero nel sepolcro. E questo dobbiamo guardarlo però con ammirazione, perché il materialismo è stato un grandissimo strumento dell'evoluzione che ha avuto lo scopo di separare l'uomo dal divino. Ma perché? Lo scopo è la libertà umana, e senza questa separazione l'uomo non avrebbe potuto sviluppare la sua libertà. Quindi il materialismo è una pietra importante nell'evoluzione umana, ma scandisce la prima parte dell'evoluzione, che è arrivata al suo culmine. Più separato di così l'uomo dal divino spirituale non può essere, tanto che lo nega. Adesso la seconda fase evolutiva prevede il risalire da questo, appunto il risorgere. Ma allora chi è che deve risorgere? È il pensare stesso che deve risorgere. Questo pensare che noi abbiamo chiuso nella tomba del materialismo deve avere la forza di trovare in sé la forza di varcare la soglia della materia e accedere al sovrasensibile. Una straordinaria immagine pasquale per l'uomo potrebbe essere quella di rapportare la figura del Cristo, che ricordiamoci è il Logos. Comunque, la figura del Cristo che viene sepolto nel sepolcro e il cui coperchio lo chiude, ma che ha questa forza di risorgere, al pensare umano che è veramente stato sepolto nella durezza della terra e della materia, con questa pietra tombale che è il materialismo e che lo tiene lì costretto, e di vedere la forza dell'uomo di sollevare questa pietra e potersi riaprire al sovrasensibile. Questo sarebbe un vero pensiero pasquale, l'anelito dell'essere umano di volersi riaprire al mondo spirituale, prendendo dal materialismo e dalla scienza tutte le forze che ci ha dato, ma portandole oltre la soglia del sensibile.
Quindi possiamo dire che il compito anche dell'essere umano è quello di rendere più fertile questa terra.
Sicuramente, l'uomo deve trasformare questa terra è il suo campo di azione, ma tutta questa terra in cosa deve trasformarsi? In coscienza dell'umano. È attraverso il nostro lavoro che la possiamo trasformare di nuovo in spirito, da dove essa è venuta. E in questo senso potremmo anche dire che, di nuovo, che senso ha festeggiare la Pasqua oggi? Chi oggi è veramente in grado di gioire per il fatto che 2000 anni fa questo essere straordinario del Cristo Gesù è riuscito a vincere la morte? Penso che sia veramente difficile per noi avvicinare questo. Rudolf Steiner ci dice: la Pasqua non deve essere una festa di gioia oggi, non ne abbiamo il diritto, non ne abbiamo neanche la forza di avvicinarla, ma quanto una festa di esortazione e di speranza, affinché in questo tempo primaverile, non a caso è collocata lì, in questa rinascita della terra, dalla tomba della terra possa nascere la conoscenza umana e l'uomo possa fiorire e potersi nuovamente ricongiungersi allo spirito. Quindi una festa di esortazione più che una festa di festeggiamento. E questa conoscenza spirituale, e solo questa, può essere poi la base per un cammino consapevole dell'essere umano, un uomo che conosce se stesso. E per conoscere se stesso, l'uomo deve scoprire in sé quanto di soprasensibile c'è in lui, quanto in lui sia il riflesso del cosmo. E se riconoscerà in questo, capirà perché è importante in questa stagione guardare la luna che riflette lo splendore del sole primaverile che vince le tenebre, così come l'uomo deve vincere le sue tenebre per ricongiungersi al cosmo.
Quindi il nostro lavoro, diciamo tra virgolette, la nostra missione non è chiaramente limitata a questo periodo dell'anno, ma la Pasqua ci insegna che durante tutto l'anno dobbiamo aprirci.
Sì, sicuramente sono pensieri da tenere e da coltivare in noi per sempre. L'impulso viene dato in questo momento perché anche la terra ci dice questo, ed è il momento in cui il sole vince le tenebre, finalmente supera, diciamo, l'orbita lunare non è la parola giusta, ma non mi viene quella giusta, però supera in altezza adesso la luna nel cielo e ci esorta a ritrovare in noi queste forze solari di cui il Cristo è l'archetipo per noi sulla terra.
Fior di loto.
Rimaniamo pure collegati con il cielo e i pianeti. Con noi ora c'è Marco Celada, laureato in fisica cibernetica, che dal 1992 si occupa di astrologia attiva attraverso le tecniche del compleanno mirato e dell'astrocartografia per dimostrare come ognuno di noi può interagire con il proprio tema natale per una migliore qualità di vita.
Partirei da Mercurio, che è il pianeta che spinge a indagare sulle cose, a studiare le varie discipline e le varie scienze. Io in particolare ho un Mercurio abbastanza forte alla nascita, e quindi questo mi spinge a incuriosirmi anche di cose che magari non sono nella tradizione scolastica. Beh, ho studiato materie scientifiche, mi sono laureato in fisica, poi ho incominciato a interessarmi un po' di cose apparentemente non strettamente razionali. Infatti ricordo sempre la frase di una persona che, quando parlavo di astrologia, quando ho cominciato a parlare di astrologia, che mi diceva: non ho mai sentito una persona così razionale, perché parlavo normalmente di fisica, dire cose così irrazionali, perché parlavo di pianeta. Comunque ho cominciato alla fine del percorso dei miei studi a pensare a un modello dell'essere umano, cioè il fisico cosa fa? Studia dei modelli per simulare la realtà. Io volevo simulare l'essere umano, no? E quindi ho cominciato a fare studi tipo master in gestione delle risorse umane e poi sono arrivato tra le varie discipline che insegnavano a studiare un pochino di astrologia che mi ha affascinato. E quindi poi per 20 anni ho letto libri, incontrato persone e sono diventato un astrologo.
Cosa vuol dire essere astrologo?
Essere astrologo significa studiare dei riferimenti che sono sopra di noi, quindi dei simboli che sono sopra di noi, quindi i pianeti, tradurli a servizio dell'uomo. Cioè noi studiando un qualcosa che non vediamo, perché l'energia dei pianeti non la vediamo, però sappiamo che l'energia dei pianeti influenza l'essere umano e quindi possiamo attraverso questo simbolismo aiutare l'essere umano a prendere le strade giuste al momento giusto. Tant'è che la nostra scuola l'abbiamo chiamata proprio scuola di astrologia attiva, cioè l'astrologia una sola, poi chiaramente si specializza in varie divisioni, cioè l'astrologia finanziaria, l'astrologia attiva proprio come la nostra, perché noi vogliamo spiegare e invogliare l'essere umano a essere attivo. Cioè non guardare l'energia dei pianeti e subirla, perché la prima cosa che deve fare l'astrologia è quella di fare previsioni. Però quando le previsioni non sono buone, possiamo fare qualcosa, cioè essere attivi, in modo di utilizzare l'energia dei pianeti in nostro servizio. E quindi noi come scuola vogliamo divulgare due tecniche molto importanti, che sono la rivoluzione solare e l'astrocartografia. Sono due cose semplici da fare. Avere la volontà di fare due cose, che una, trovarsi il giorno del compleanno in un determinato luogo. E questa è oltre che affascinante, la cosa è strategica. Nel senso che se noi il giorno del compleanno ci troviamo in un luogo o in un altro, l'anno sarà diverso. Cioè riusciamo a gestire l'energia dei pianeti. Cioè i pianeti si traducono in eventi che ci succedono, che possono essere positivi o negativi, belli o brutti. Però riusciamo a modulare la probabilità e l'intensità di questi eventi. Quindi, agendo sulla posizione geografica, cioè trovandoci il giorno del compleanno in un certo luogo, noi enfatizziamo i transiti positivi, quindi gli eventi positivi, e diminuiamo la probabilità degli eventi negativi in modo tale che la vita possa andare in linea con una miglior qualità della vita, un miglior benessere. Questa è la prima tecnica. E così la responsabilità dell'astrologo nel guidare una persona. Cioè io studio il luogo ideale per far fare una persona il compleanno al fine di farlo vivere meglio. Chiaramente devo essere astrologo vero, cioè devo avere le qualità, le conoscenze per consigliare bene la persona. Tant'è che io ho proprio inventato la figura dell'astrological coach. Cioè la persona che dialoga con la persona, studia le sue problematiche, studia i suoi obiettivi, studia i suoi desideri e in base al simbolismo dei pianeti lo indirizza nel percorso giusto per farlo vivere meglio quel determinato periodo. Un esempio può essere una persona che mi consulta, supponiamo che questa persona voglia, non so, tra i suoi obiettivi sono quelli di cambiare casa, di avere un domicilio migliore, di vivere una maggior serenità nel suo ambiente. E io vedo da astrologo che ha un momento difficile. Non so, Saturno sta transitando nel suo quarto settore.
È contro, ecco, Saturno
è contro. Gli consiglio di rimandare questa cosa, visto che poi il pianeta, insomma, dopo un breve periodo passa. E quindi di aspettare a prendere questa decisione, perché è inutile che perde del tempo, poi magari va giù di morale, insomma, spende più soldi. E quindi gli consiglio di aspettare il periodo migliore. Oppure gli dico, se proprio è necessaria, abbiamo fatto l'esempio della casa, alla ricerca di una nuova casa, proprio di ricercarla magari in un luogo particolare, dove può utilizzare meglio l'energia di Saturno. E da qui l'altra tecnica che abbiamo, l'astrocartografia. Cioè una tecnica che consente di conoscere quali sono i luoghi al mondo più favorevoli per noi per vivere. Oppure per ottenere un miglioramento per il lavoro, oppure per avere una maggiore felicità, insomma, nei vari aspetti della vita.
Spunti e suggerimenti trasmessi da Raffaella Stoibli Venturini e Marco Celada, che ritroveremo nelle prossime puntate. fiordilotto@rsi.ch per scriverci. Con un caro saluto a tutti voi da parte di Sara Tognola e una buona continuazione d'ascolto. A presto.